Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Aspetti sul bacio della scena e la tua vita andiam soli, soli stasera.
Salve amici di Unica Radio, bentornati a Dietro le Quinte, il programma che racconta il lavoro di allestimento delle opere in programma al Teatro Lirico di Cagliari. Il nostro obiettivo è di sensibilizzare i giovani e non solo a conoscere ed apprezzare l'opera, grazie al supporto di esperti, attori e cantanti che conosceremo dietro le quinte, appunto nel loro luogo di lavoro. Avrete sicuramente riconosciuto Luciano Pavarotti e Ines Salazar, diretti da Placido Domingo, nella grandiosa edizione del centenario al Teatro Costanzi, con Juan Pons nel ruolo del Barone Scarpia e le scene di Franco Zeffirelli. L'opera in cartellone dal 15 al 24 marzo è Tosca, di Giacomo Puccini. Rieccoci a voi, amici di Unica Radio, questo è Dietro le Quinte. Tosca è un'opera tragica in tre atti di Giacomo Puccini, sul libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Il soggetto originale è stato tratto dal dramma omonimo di Victorien Sardot, rappresentato per la prima volta il 24 novembre del 1887 al Théâtre des Ports de Saint-Martin di Parigi, interpretato dalla grande Sarah Bernhardt, che ne decretò il grandioso successo. L'opera intreccia dei fatti storici alla storia d'amore tra due artisti, un pittore, Mario Cavaradossi, e una cantante, Floria Tosca. La trama si svolge nella Roma pontificia di Pio VI, in un'atmosfera tesissima, che segue la Rivoluzione francese e la caduta della Prima Repubblica Romana, in una data ben precisa, sabato 14 giugno 1800, il giorno della Battaglia di Marengo, che fu combattuta nel corso della seconda campagna napoleonica d'Italia durante la guerra della Seconda Coalizione. coalizione tra le truppe francesi, guidate dal primo console Napoleone Bonaparte, e l'esercito austriaco comandato dal generale Michael von Melas, entrambi citati da Sciarrone, che informa il barone Scarpia della vittoria dell'esercito francese. Il dramma La Tosca venne rappresentato al Teatro Filodrammatici di Milano nel 1889. Giacomo Puccini ne rimase entusiasta e decise di ricavarne un'opera. Giulio Ricordi si occupò dei diritti per musicarla, Sardò dimostrò freddezza, ma Ricordi ottenne comunque l'autorizzazione. Luigi Illica, che preparò la bozza del libretto, la fece approvare da Sardò in presenza di Giulio Ricordi e di Giuseppe Verdi, che si trovava a Parigi per l'Otello. Alcuni anni dopo Verdi rivelerà al suo biografo che avrebbe volentieri musicato Tosca. Anche Giuseppe Giacosa partecipò alla stesura del libretto. Dopo alcuni contrasti e ripensamenti, l'opera fu completata nell'ottobre del 1899. Il 14 gennaio del 1900 vide le scene al Teatro Costanzi. In sala era presente il presidente del Consiglio, Luigi Pelot, e la regina Margherita di Savoia. Inizialmente criticata dalla stampa, che si aspettava un'opera in linea con lo stile pucciniano, Tosca si affermò ben presto nel repertorio dei maggiori teatri lirici del mondo e tutt'oggi è una delle opere più rappresentate a livello internazionale. Al Teatro Lirico fervono i preparativi, sentiamo la voce dei protagonisti.
Con Marco Natteri che sta seguendo le prove d'assieme di questa bellissima Tosca, e ti chiediamo per i ragazzi e gli studenti di Unica di dirci qualcosa su questo aspetto costumistico dello spettacolo.
Sì, allora intanto partiamo da una considerazione importante: questa è l'opera più drammatica di Puccini, quindi siamo in un piano dramma, siamo nell'Ottocento, quindi ho fatto una ricerca iconografica e con l'idea del regista, quindi partendo dall'idea registica, ci siamo avvicinati il più possibile a dipingere questo dramma. In che modo? L'abbiamo dipinto con delle tinte fosche, quindi con delle tinte nere. Tutti i costumi sono comunque, a parte il tre bagliori di colori che sono quelli relativi a Tosca, sono tutti appunto dei costumi neri, quindi entriamo dentro una dimensione quasi noir dell'opera, e lo spettacolo si muove seguendo queste linee drammaturgiche del costume e seguendo ovviamente tutta la parte scenografica, che è firmata da Juan Guillermo Nova, la regia di Pier Francesco Maestrini ripresa da Daniele Azzedda, e adesso siamo oggi in assieme e oggi pomeriggio avremo l'antepiano.
Vedremo i costumi indossati,
vedremo finalmente tutti i costumi, perché questa è la prima prova, si chiama antepiano, che è la prima prova che si fa in teatro, quindi una prova tecnica dove tutto lo staff artistico della creazione vede per la prima volta tutto lo spettacolo. Vi invito a vedere Tosca, perché è un'opera assolutamente straordinaria per tutte le voci e soprattutto perché è un'opera che io amo tanto, e spero che anche voi abbiate la stessa passione per seguire questo dramma amoroso.
Benissimo. Grazie a Marco Natteri, dal 15 marzo al Teatro Lirico di Cagliari, questo capolavoro pucciniano che quest'anno compie 124 anni. Grazie.
Grazie a voi e soprattutto omaggiamo questo grandissimo compositore.
Thank you.
Bentornati a Dietro le Quinte, sempre su Unica Radio. Iniziamo il racconto di Tosca. L'atto primo si apre nella splendida cattedrale di Sant'Andrea della Valle, dove il console della Repubblica Romana Angelotti, bonapartista e volteriano, cerca rifugio dopo essere fuggito da Castel Sant'Angelo. Infatti sua sorella, la sposa del marchese Attavanti, gli ha fatto trovare le chiavi della loro cappella votiva. La donna viene ritratta nel dipinto dal cavalier Mario Cavaradossi, che cercava un volto per la Maria Maddalena. Al giungere del sagrestano, Angelotti si nasconde nella cappella degli Attavanti. Il sagrestano, borbottando, riordina gli attrezzi del pittore, che continua a lavorare al suo dipinto, intonando una delle più celebri arie della storia della lirica, Recondita armonia. Il sagrestano nota che la Maddalena è il viso della marchesa Attavanti, offre quindi il pranzo al pittore, che lo rifiuta. Il sagrestano finalmente si congeda. Cavaradossi, che conosce da tempo Angelotti e ne condivide la fede politica, escogita un piano di fuga. Ma i due rivoltosi sono interrotti dall'arrivo di Floria Tosca, l'amante di Cavaradossi. Angelotti si nasconde nella cappella e consuma il pranzo del pittore. Mario non può dire a Tosca di Angelotti, lei fervente cattolica rivelerebbe l'accaduto in confessione. Per quella sera vorrebbe che si incontrassero nella villetta fuori porta del Cavaradossi. Non la sospiri la nostra casetta e la cavatina che sottolinea questi momenti, ma riconoscendo nel volto della Maddalena ritratta la marchesa Attavanti, scatena una grande scenata di gelosia. Mario a fatica riesce a calmarla e a congedarla. Qual occhio al mondo è la cavatina che sottolinea questi momenti. Angelotti riprende il discorso interrotto. Mario gli offre protezione e lo indirizza alla sua villetta in periferia. Il cannone di Castel Sant'Angelo annuncia la fuga del prigioniero. Cavaradossi accompagna Angelotti per coprirne la fuga. Portano via il travestimento femminile, dimenticando però il ventaglio nella cappella. La notizia della vittoria delle truppe austriache su Napoleone a Marengo fa esplodere la gioia del sagrestano, che inizia i preparativi per un tedeum di ringraziamento. Il barone Scarpia, capo della polizia pontificia, irrompe in chiesa seguendo le tracce di Angelotti. Sospetta anche di Cavaradossi, noto volteriano bonapartista, e gli trova nella cappella il ventaglio con lo stemma della marchesa Attavanti, con il quale stuzzica la gelosia di Tosca. Egli, segretamente innamorato di lei, desidera prendere tre piccioni con una fava, arrestare Cavaradossi ed Angelotti e possedere la cantante. Tornata in chiesa per informare Mario che il loro programma è sfumato, viene ingannata da Scarpia. Ella, credendo in un incontro amoroso di Mario con la marchesa, giura di ritrovarli e sorprenderli. Scarpia quindi ordina al suo agente Spoletta di seguirla di nascosto, tre birri e una carrozza e la cavatina che sottolinea questi momenti. Mentre i fedeli entrano in chiesa per il Te Deum che celebra la presunta sconfitta delle truppe napoleoniche, il barone pregusta l'impiccagione di Cavaradossi e sogna di avere Tosca tra le sue braccia. Bentornati su Unica Radio, siamo sempre dietro le quinte. L'atto secondo si svolge a Palazzo Farnese, nella sede della Polizia Pontificia. Al piano nobile, una grande festa, la presenza dei sovrani del Regno delle Due Sicilie celebra la vittoriosa battaglia di Marengo. nel mentre il barone Scarpia consuma la sua cena. Spoletta reca notizie, ha seguito Tosca nella villetta di Mario, dalla quale la donna è uscita subito, avendo capito l'errore causato dalla gelosia. Dopo aver perquisito la casa da cima a fondo, non hanno trovato Angelotti, ma arrestano Mario affinché venga interrogato. Il pittore nega, non rivelerà mai il nascondiglio del console, viene torturato, ma ancora nega. Tosca è convocata da Scarpia, che le fa udire le urla di Mario. Tormentata dalle grida dell'amato, rivela a Scarpia il nascondiglio dell'evaso, il pozzo nel giardino della villetta. Mario, ricondotto davanti al barone, capisce che il tradimento di Tosca è la maledice. In quel momento arriva Sciarrone, che annuncia la vittoria delle truppe francesi. Napoleone ha sconfitto gli austriaci nella battaglia di Marengo. Mario inneggia alla vittoria. L'alba vindice appar. Scarpia lo condanna a morte per impiccagione. Giunge la notizia che Angelotti si è ucciso per evitare l'arresto. Scarpia ordina che sia appeso morto alle forche accanto a Cavaradossi. Disperata, Tosca implora la grazia per Mario. Il cinico barone acconsente, a patto che gli si conceda carnalmente. Sconvolta si rivolge a Dio in una delle più celebri arie liriche del mondo, vissi d'arte, vissi d'amore. Tosca, messa alle strette, cede. Scarpia, con un gesto d'intesa al fido Spoletta, fa credere a Tosca che il suo Mario sarà giustiziato con una fucilazione simulata. Compila quindi un salvacondotto che permetterà agli amanti di uscire dallo stato. Scarpia quindi si avvicina a Tosca per riscuotere il pattuito. Ella quindi lo trafigge al cuore. Scarpia muore. Tosca, in uno stralcio di religiosa pietà, pone due candelabri accanto al cadavere, prende il salvacondotto e scappa. Al teatro lirico si vive l'angoscia della prima. Sentiamo le impressioni dei protagonisti.
Siamo a margine della prova d'assieme con Francesca Pitau, un maestro sostituto, un maestro collaboratore che in questo titolo d'opera fa uno dei lavori più complessi, più significativi, perché prepara tutto il cast al pianoforte. Francesca, come stanno andando le prove di questa Tosca?
Discretamente, dai.
Ma in cosa consiste esattamente il tuo lavoro in questa produzione, che sei maestro sostituto, maestro al pianoforte?
Io ho accompagnato le prove di sala con i solisti, le prove di regia e adesso durante lo spettacolo suono l'organo e la celesta in orchestra.
Qual è il momento più complicato? Perché tu sei forse la persona che conosce insieme al direttore d'orchestra meglio l'opera, tu conosci passaggio per passaggio, che studi continuamente perché devi preparare i cantanti, devi sostituire l'orchestra. Qual è il momento più difficile della preparazione con questo ruolo di pianista su Tosca?
Beh, la difficoltà sta sempre nell'assecondare le richieste del direttore d'orchestra, che è quello che dirige tutta la barca, diciamo.
E c'è una prova, quella antepiano, dove tu sostituisci veramente tutta l'orchestra con l'opera completa di costumi, trucco, scene, luci e quant'altro.
Sì, la prova che faremo lunedì in pratica è lo spettacolo fatto al pianoforte, dove lì si capiscono se ci sono difficoltà legate ai costumi, al trucco, all'ingresso dei cantanti, se possono cambiarsi in tempo per le scene successive.
Perciò è un lavoro di grande responsabilità e anche di grande concentrazione.
Soprattutto.
Benissimo, allora noi ringraziamo Francesca Pitau, facciamo un bocca al lupo a Francesca per il proseguo del lavoro e vi diamo appuntamento dal 15 marzo per le recite di questa bellissima Tosca. Grazie.
Bentornati a Dietro le Quinte, sempre su Unica Radio. Continuiamo il racconto di Tosca. L'atto terzo si svolge a Castel Sant'Angelo, è l'alba. Un pastorello canta uno stornello romanesco e questo un chiaro omaggio di Puccini a Mascagni, che 10 anni prima, nella sua cavalleria rusticana, ha inaugurato lo stile, sdoganando il canto lirico in dialetto. Sui bastioni della fortezza Mario si prepara a morire, scrive l'ultima lettera d'amore a Floria. Sopraffatto dai ricordi e dalla disperata nostalgia, canta una delle cavatine più celebri della storia della lirica, «E l'Ocean le stelle». Giunge Tosca, gli mostra il salvacondotto e lo informa della fucilazione simulata. Gli raccomanda inoltre di fingere la morte. Mario però viene fucilato veramente. Tosca, inseguita dai poliziotti, grida «O scarpia!» davanti a Dio e salta giù dagli spalti del castello. Al teatro lirico si lucidano gli ottoni, sentiamo dalla viva voce dei protagonisti le prime impressioni.
Siamo a margine della prova d'assieme in platea con Francesco De Leone, interprete di questo straordinario capolavoro pucciniano di Tosca. Francesco, come stanno andando le prove?
Ma molto bene, siamo molto agitati perché sappiamo che avrà un sacco di tantissima gente da tutta la Sardegna, tra l'altro, quindi insomma siamo molto carichi perché ci aspettiamo il pienone come la biglietteria ci segnala.
Benissimo, e qual è il tuo ruolo? Quale personaggio interpreti in questa edizione?
Ah, in questo caso canto Cesare Angelotti, che è un personaggio, un rifugiato politico di Cavaradossi. È un personaggio molto, molto interessante perché è molto vero e purtroppo anche molto attuale.
Certo, e la tua vocalità per questo personaggio è quella appunto di basso, baritono proprio?
Sì, 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 dovrebbe essere appunto la vocalità di basso, che è la vocalità più, è l'unico basso, potremmo dire, dell'opera. È come tale, infatti, come tanti bassi, purtroppo delle opere viene martoriato, in questo caso addirittura fatto fuori.
Noi ci troviamo perciò in un bel clima di lavoro, vedo anche che il direttore, il maestro Venezzi, è particolarmente immersa nel...
Forma, molto in forma, e sembra molto appassionato poi a questo testo, a questa storia, quindi in realtà stiamo facendo un bellissimo lavoro.
Tanti presupposti per partecipare, perciò facciamo un in bocca al lupo a Francesco Leone, vi diamo appuntamento al Teatro Lirico di Cagliari con le recite che inizieranno il 15 marzo. Grazie Francesco.
Grazie mille a voi, vi aspettiamo.
Bentornati a Dietro le Quinte, sempre su Unica Radio. Per questa edizione un cast eccezionale, personaggi ed interpreti, Floria Tosca, Veronica Znoieva, che sarà sostituita da Ira Bertman, Mario Cavaradossi, Murat Karahan, che poi sarà sostituito da Marco Berti e da Fabio Serani, il barone Scarpia, Dalibor Genis, che diventerà Ivan Iverardi, Poletta sarà Safa Korkmaz, che diventerà Carmine Riccio, Sciarrone Francesco Musinu, Cesare Angelotti Francesco Leone e il sagrestano Angelo Nordinocchi. maestro concertatore e direttore Beatrice Venezzi, orchestra e coro del Teatro Lirico, coro di voci bianche del Conservatorio Statale di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, col maestro del coro Giovanni Andreoli e maestro del coro delle voci bianche Francesco Marceddu. Regia di Pier Francesco Maestrini, riprese da Daniela Zedda, scene e proiezioni di Juan Guglielmo Nova, costumi Marco Natteri, luci Pascal Merat, riprese da Jean-Paul Carradori, allestimento del Teatro Lirico di Cagliari. Ringraziamo Pierluigi Corona per l'amichevole collaborazione ed Eugenio Milia per il prezioso contributo alle interviste e alla selezione dei brani. Un particolare ringraziamento al maestro Nicola Colabianchi per aver creduto nel nostro progetto. Ha realizzato questa puntata Daniele Aquilotti, che vi saluta e vi dà appuntamento alla prima di Tosca, al Teatro Lirico in via Sant'Alenigedda, il 15 marzo alle 20:30. Vi aspetto alla prossima puntata di Dietro le Quinte, sempre su Unica Radio. A prestissimo.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.